qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione di Normale Follia 2024, la prima trasmissione di Normale Follia. Wow, che emozione! Allora, prima di iniziare la trasmissione, però volevo fare una comunicazione. Ci aveva scritto nelle mail di Radio Onda Rossa un certo Gianluca, che è un nostro ascoltatore, e ci chiedeva appunto perché voleva parlare sui consultori di poterci incontrare. Purtroppo noi non gli abbiamo potuto scrivere l'email perché anche su questo siamo abbastanza imbranate, e abbiamo chiaramente, noi stiamo qua fino alle 4, se per caso sto Gianluca Piccio ci sta ascoltando, visto che parla della trasmissione appunto di Normale Follia, quindi il lunedì alle 3 inizia sempre e riprende naturalmente, come dicevo, nel 2024, e se vuole passare appunto qua sotto Radio Onda Rossa, noi finiamo la trasmissione alle 4 e con piacere chiacchieriamo con lui sugli consultori o su qualsiasi altro argomento. Appunto, diceva che tanto ripartiva martedì mattina, oggi ancora lunedì, se sei Gianluca in ascolto vieni sotto la radio alle 4, Radio Onda Rossa, via De Volci 55, e possiamo appunto chiacchierare. Allora, iniziamo quindi il 24, signori miei. Naturalmente non è che chiudere un anno e iniziarne un altro significa chissà quale novità, le novità le dobbiamo costruire e rendere vivaci, quindi mantenendo però sempre il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre emozioni verso tutti le compagne, compagni, compagno che non sono più con noi ma che hanno collaborato con questa radio, e quindi naturalmente il primo pensiero 2024 va sicuramente a loro. Iniziamo dicendo appunto che ci sono parecchie cose da raccontarvi. Chiuderemo sperando che appunto non chiacchieriamo poi tanto come nostro solito, con qualche cosa naturalmente sulle streghe, visto che purtroppo abbiamo potuto fare la trasmissione sulla sulla Babbo Natale, Babbu Natale, come dice mia nipote giustamente, ma non siamo riusciti a farla invece sulla Befana, che è un personaggio naturalmente che ci piace anche molto, ma molto di più, sia perché rappresenta naturalmente il volare, no? L'essere liberi, il potersi trasformare anche non essendo belli e fichetti come Babbo Natale, appunto tutto bello piascioso, pieno di ciccia, di barba e di capelli, ma essendo a volte appunto come viene rappresentata la Befana, in modo invece volutamente brutto, frannaso, bitorzoli, capelli spettinati eccetera, con questa però bellissima legame con quelle che sono le streghe, con tutto quello che è stato e sarà sempre la ribellione, che parte appunto principalmente, almeno noi in quanto donne, da noi donne, ma da tutte le libere soggettività e da tutti coloro, da tutte le persone che hanno voglia naturalmente di ribellarsi. E quindi vi leggeremo qualcosa, se riusciamo, di appunto sulle streghe e sulla naturalmente legandole a questo discorso della Befana. Iniziamo però con uno scritto delle compagne di Luce e Siesta, che ci sembrava molto interessante e importante di riportarlo proprio come discussione sull'inizio del 2024.
E questo è il comunicato stampa di Luce e Siesta sulla narrazione violenta e tossica di una notizia. La notizia relativa all'ennesimo caso di violenza maschile su una donna, avvenuta la notte di Natale, ci spinge a una breve riflessione al fine di segnalare che, ancora una volta, un abuso è stato narrato pubblicamente in forme che producono la feroce spersonalizzazione e disumanizzazione della persona offesa. In alcuni articoli, basati sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in spregio di qualsiasi linea guida e legge internazionale per il trattamento adeguato alla vittima, vengono riportate, senza il suo consenso, le parole della donna pronunciate durante le atroci ore della violenza subita. Vogliamo essere chiare, si tratta di una narrazione che rivela una totale assenza di consapevolezza e di preoccupazione per il vissuto della donna. Non è questo il diritto di cronaca, non è questo il contributo che la stampa può dare al contrasto della violenza maschile sulle donne. Al contrario, siamo una volta ancora in presenza di quella narrazione tossica che da anni ostacola la comprensione e quindi lo sradicamento del fenomeno. La storia di un abuso, nelle cronache di questi giorni, mi viene gossip da riportare con dovizia di particolari voyeuristici e perversi, titoli sensazionalistici e dettagli non pertinenti che sollecitano giudizi negativi sul comportamento e sulla moralità della persona offesa, insinuando che se la sia cercata. Ad esempio, narrare gli atteggiamenti controllanti e le precedenti aggressioni che avevano allarmato la donna, inducendola ad allontanarsi dall'accusato, sottotitoli come «le aveva promesso un panettone e poi lo stupro», rischia di dipingerla come una sprovveduta, corresponsabile dell'abuso, subito perché facilmente raggirabile con stratagemmi infantili, nonostante gli eloquenti precedenti. Questa narrazione semplifica grossolanamente le dinamiche della violenza dentro una relazione intima, che includono l'atroce meccanismo di alternanza di momenti di ferocia e momenti di pace, e durante questi ultimi è comune per le donne accettare di incontrare il proprio abusante per un chiarimento o nutrendo la speranza di un ravvicinamento. Questo non significa essere causa del proprio male. Il male risiede unicamente nella lucida violenza e nella sopraffazione agita dal comportamento maschile, che non si può pensare di annullare chiedendo alle donne di rimanere in casa onde evitare di divenire vittime di violenza, e che al contrario deve essere oggetto di interventi a tutto campo diretti agli uomini. Assistiamo ancora una volta al riprodursi di quella cultura di diffidenza, se non di aperta ostilità, verso le donne che nutre il fenomeno della rivittimizzazione. Nelle cronache di questa vicenda essa si esprime ora in modo velatamente denigratorio, ad esempio descrivendo la donna come rampolla di famiglia nota, aspirante influencer sui social e dunque in cerca di visibilità a tutti i costi, verrebbe da pensare. E ora in modo esplicito, come nella scelta di riportare il dettaglio del tutto inconferente di un suo precedente aborto. Da sempre attribuire alle vittime di stupro e femminicidio una presunta condotta sessuale o riproduttiva non conforme è un'arma che metterne in dubbio la moralità e quindi l'attendibilità, mitigando così le responsabilità degli autori. Duole osservare come certa stampa faciliti il lavoro della difesa ancor prima che il processo abbia avuto inizio, dando vita ad una narrazione schiacciata sul particolare sensazionalistico che lascia in ombra il portato della violenza subita e il sistema che la alimenta e normalizza, dipingendola come dato immutabile dell'ordine sociale e derubricandone le espressioni ad episodi individuali prodotti da condotte incaute delle vittime. Come centri antiviolenza, operatrici e avvocate che assistono da anni le donne che subiscono violenza, esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla donna offesa, la quale si trova a dover subire ancora altre forme di violenza, quelle dei media, della vittimizzazione secondaria, della narrazione del suo vissuto e del giudizio conseguente. Denunciamo inoltre che il reiterarsi di queste modalità narrative espongono la persona a ulteriori rischi per la sua incolumità psicofisica, rendendola possibile bersaglio di incel e hater. Ricordiamo infatti che secondo uno studio di Unione Europea l'Italia è tra i 4 paesi più misogini in Europa. Occorre un codice etico e una formazione specifica per giornalisti e giornaliste, perché ogni figura professionale e non ha un ruolo che, in mancanza di consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, crea ulteriore violenza. La comunicazione mainstream non si pone realmente il problema di contrastare il fenomeno, altrimenti affronterebbe seriamente il tema del come narrare la violenza sulle donne, quali effetti e contraddizioni produce una narrazione sbagliata che contribuisce in forma dannosa al perpetrarsi del fenomeno. Ci auguriamo che non sia questa l'occasione per riprodurre dinamiche note secondo le quali, nonostante la fase giudiziaria ancora preliminare, sotto accusa finisce chi dovrebbe essere invece tutelata. E questo è il comunicato di Lucia Siesta, Siamo Tutte.
Ecco, e ci sembrava importante iniziare proprio la prima trasmissione del 2024 ricordando, anche se nello specifico si parla appunto di femminicidi e di transicidi, quanto la violenza sia sistemica e istituzionale e quanto siano ambigui, provocatori, fasulli, falsi, ipocriti, eccetera, qualsiasi voce, qualsiasi parola, qualsiasi presa di posizione che sia da destra che da sinistra vengono articolati per dire che invece si sta facendo molto, che bisogna andare contro a questo, a questi appunto atti continui e costanti, no? Perché vediamo che finito il 2023, già il 2024 è iniziato con altri femminicidi, con altre violenze, con altre molestie, con altre provocazioni, anche per esempio nella chiusura di altri consultori, nell'attacco alla libertà, all'autodeterminazione, alla scelta che naturalmente ogni donna e ogni persona con utero deve fare rispetto alla propria maternità, no? Pensate alla politica che ha detto appunto ai giovani, alle giovani, voi potete esistere soltanto se fate figli, no? Come se effettivamente fosse veramente l'unica agito, l'unico riempimento, l'unica soddisfazione quella di fare figli. Ma di che? Bisogna invece riuscire a rispondere appunto a quelli che sono i nostri desideri, i nostri corpi, i nostri sogni, la nostra immaginazione, nella complessità del nostro vivere, no? Che può essere quello di scegliere anche una maternità, ma anche quello di non sceglierla e di vivere invece battagliando e cercando di trasformare fondamentalmente quelli che sono naturalmente tutte le cose che ci vengono levate, che ci vengono rubate, sempre e unicamente mascherando poi questo tipo di violenza sistemica che è tossica all'interno della famiglia, all'interno dell'informazione, all'interno degli ospedali, all'interno delle scuole, all'interno dei quartieri, nei posti di lavoro, ovunque è tossica, perché tende naturalmente ad annullare, oltre che fisicamente quando ci sono appunto le botte o i femminicidi e i transicidi e quindi anche gli assassini, sì, in tante altre forme che possono essere appunto il ricatto, i sensi di colpa, il nascondersi dietro una realtà che molto spesso anche la persona coinvolta non vuole vedere, perché vuol dire aver sbagliato nelle proprie scelte, essere stata distrutta nelle proprie affettività e via di seguito, oppure nel proprio ruolo, no? Che è stato preso, perché quante donne pensano di avere un ruolo, no? Nella società, un ruolo nella famiglia, un ruolo nella vita, eccetera, e non si rendono conto fino in fondo di quello che è il loro desiderio e la loro veramente autodeterminazione. Quindi tutto questo veramente è fondamentale ricordarcelo, ma proprio perché le nostre lotte, le nostre mobilitazioni, le nostre iniziative partono fondamentalmente dal saper denunciare quello che ci circonda, ma più che altro dal saper agire e quindi creare energie trasformative. E su questo io direi di andare un attimo a fare una parentesi sui consultori, perché chiaramente quando dobbiamo ricordare e parlare, e poi anche perché, visto che sia Repubblica sia alcune trasmissioni televisive eccetera stanno specialmente sulla 7, stanno riparlando naturalmente tutti quelli che sono anche i consultori, in fin dei conti ricordiamoci sono passati dalla legge 75. Dei consultori 45 anni, quindi in fin dei conti è un tanto tempo e si può fare una diagnosi bella articolata, no? Non è come il Covid che c'è stato poco e niente, gli è parente e quello che esce fuori naturalmente sono le loro ulteriori bugie e la loro capacità di fare mercificazione sui nostri corpi. Sui consultori possiamo dire come si è partito, perché è stata una legge precedente al 78, la 194, ed è la 405 invece del 1975, si è andati piano piano trasformando il tutto. E questo è un articolo che è uscito ieri o oggi,
oggi
proprio su Repubblica, e che ci è piaciuta più che altro l'impaginazione, perché c'è una bella foto, voi non la potete vedere, con un bello striscione con i consultori e studentati non si toccano, che era stato fatto in un'assemblea prima di Natale, di non una di meno, in relazione allo sgombro della consultoria e dello studentato proprio a Catania. In più c'è naturalmente invece un'altra foto altrettanto significativa e bella della mobilitazione delle compagne appunto del consultorio delle sette chiese, che abbiamo già da due mesi raccontato, più o meno un mese forse sì, indicativamente, come sono andate le cose e qual è la battaglia e le lotte che queste donne, compagne eccetera, anche loro all'interno del coordinamento delle donne e libere soggettività dei consultori appunto del Lazio portano avanti insieme naturalmente a tutti noi
da settembre, e le loro lotte poi sono svolte ottobre, mesi, novembre, quindi. Sono stati moltissimi presidi, insomma, quindi è parecchio che c'è questa rabbia delle donne che presenziano di fronte al loro consultorio, che poi è anche il nostro e di tutti il consultorio,
certo, no, ma
tutti.
Poi finalmente si cascano, un po' sono cascate dal pero, perché anche i numeri che vengono dati dalle controparti sono estremamente evidenti. Quando noi dicevamo ci chiudono i consultori, ci si attacca su quello che è un discorso di salute, benessere, prevenzione, perché i consultori sono strutture sociosanitarie aperte a tutti, laiche, gratuite eccetera, tutti dicevano ma no, non è vero, è che i consultori non vengono usati, perché erano queste le motivazioni che venivano fatte non solo dai politici della regione Lazio ma da tutti quante le regioni, specialmente poi quelle gestite dalla destra, che hanno visto naturalmente cavalcare la tigre in questo discorso di tagli. E effettivamente anche loro devono riconoscere che appunto gli ultimi dati che poi vengono dati ufficialmente, quindi pure vergognosi, sono del 2019, in cui si parla naturalmente di un numero di consultori che già era un 60% in meno di quelli che dovevano essere, perché la legge prevedeva uno ogni 20.000 abitanti, ma in moltissime realtà si era arrivata a 45, da loro stessi dichiara 45.000 abitanti, da loro stessi, dalle controparti dichiarate, ma addirittura noi sappiamo nell'evidenza dei fatti, e non è che lo diciamo noi, ma poi vengono riconosciuti, che negli ultimi 5 anni sono stati chiusi altri 300 consultori e si sta arrivando in alcune zone italiane, in alcune province, in alcune città, specialmente verso il nord, a un consultorio ogni 75.000 abitanti. E la cosa più becera è che dove è più basso il rapporto, nel senso che ce ne sono un po' di più, molti sono privati, molti sono dati in mano ad associazioni religiose e i pro-life ci guazzano dentro, quindi boicottando quella che è l'applicazione della 194 e del diritto alla scelta alla maternità, quindi anche la possibilità di attivarsi rispetto all'aborto, non solo all'interno dei reparti di ostetrice e ginecologia, quindi dentro gli ospedali e quindi attraverso l'aborto chirurgico, ma anche attraverso l'RU486, che è la pillola antiabortiva. Quindi è una disapplicazione, un non rispetto e quindi un abuso anche legale che viene fatto nel non rispetto di due leggi fondamentali, non ancora esistenti, possono dire quello che gli pare, di fatto esistono, nonostante i vari tentativi di raccogliere firme per farci aggiungere articoli che fanno sentire il battito del cuore, che non è il battito del cuore, del feto prima dell'aborto al terzo mese, oppure naturalmente il tentativo di rendere sempre più complicata la situazione anche dei reparti di interruzione volontaria di gravidanza. Non per niente sappiamo tutti, abbiamo fatto la manifestazione lo scorso primavera appunto ad Ancona, dove è stato chiuso a causa dell'unico medico non obiettore appunto di quella città, che andando in pensione non avrebbe più potuto garantire l'attivazione naturalmente di interruzione volontaria di gravidanza. Questo succede in moltissime realtà, e addirittura è ufficiale che soltanto la metà delle strutture ostetriche e ginecologiche in tutta Italia, quindi soltanto la metà di queste, garantisce naturalmente anche un reparto interruzione volontaria della gravidanza. Quindi questo significa, come dicevo prima, la non attuazione e non applicazione di una legge che, anche la 194, abbiamo sempre detto che noi vogliamo molto di più della 194, però prevede determinate cose anche rispetto all'obiezione di coscienza, che invece aumenta in modo selvaggio, permettendo pure a farmacisti, psicologi, strutture appunto anche all'interno dei consultori eccetera, di dichiararsi obiettori, quanto appunto l'obiezione nella 194 era prevista solo per colui che, o colei che, quindi il medico che effettuava l'intervento, e non poteva esserci obiezione né prima né dopo. Quindi rendetevi conto di come invece la non applicazione di questa legge, pure abbastanza riduttiva e non certo quello che volevano le donne che sono scese in piazza dagli anni 70 proprio per rivendicare autodeterminazione e libertà di scelta, porta naturalmente anche a favorire poi un attacco sempre più concentrico e sistematico. Questo è l'articolo invece che è uscito oggi su Repubblica.
In alcuni casi vengono accorpati, in altri chiusi per lavori e non vengono più riaperti. Molti risultano ancora attivi, ma sono stati privati di servizi, spazi e personale. Figli dei movimenti femministi, poi sottratti con fatica al mondo cattolico e a una casta medica prettamente maschile, in quasi 50 anni di storia i consultori familiari si sono affermati come presidi sanitari e sociali essenziali per il benessere dell'individuo, donne e adolescenti al primo posto. Da anni però, denunciano le attiviste, sono diventati le vittime sacrificali dei tagli al welfare, piegate da investimenti sempre più risicati e marginalizzate nelle riorganizzazioni della sanità territoriale. L'organizzazione regionale del servizio crea poi dei divari, e dato che molte sono governate da giunte di centrodestra, le direttive nazionali non vengono quasi mai rispettate, commenta Graziella, membro del coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori del Lazio. L'ultimo censimento ufficiale risale al 2019, quando se ne contavano 1.800, circa il 60% in meno dello standard minimo previsto per legge. Ma già, quindi stiamo parlando dello standard minimo, ma già dal 2007 si registrava un calo costante che ha fatto sì che in 12 anni almeno 300 andassero persi. Tanti continuano ancora a chiudere, come quello di Largo dei Benedetti a Milano, la cui sede è andata in vendita a privati, o il Mi Cuerpo Es Mio di Catania, il consultorio autogestito sgomberato a pochi giorni dalle manifestazioni del 25 novembre e quasi in contemporanea ai funerali di Giulia Cecchettin. Altri subiscono una lenta erosione, in alcuni casi vengono chiusi temporaneamente, dicono, per lavori, per non essere più riaperti. Molti risultano ancora attivi, ma sono stati privati di servizi, spazi, personale e della loro funzione, che è quella di essere una rete solidale, gratuita, laica e liberamente accessibile a tutte le soggettività, specifica Graziella. Succede a Roma, ad esempio, dove Valentina scopre una settimana prima del parto che l'indirizzo per la sua visita di controllo è cambiato. Sul consultorio di largo delle Sette Chiese, nel cuore del quartiere Garbatella, il 1 settembre è comparso un cartello. Dal giorno stesso sarebbero stati mantenuti solo i servizi di vaccinazione pediatrica e lo spazio mamma per le gravidanze. Ma così non è più un centro per donne, ribatte Valentina, attivista del collettivo nato in difesa della struttura. Le visite ginecologiche, gli incontri con lo psicologo e lo spazio giovani sono tecnicamente stati accorpati in un consultorio vicino, quello di via dell'Incei, vicino poi tra modo di dire, perché poi l'abbiamo detto molte volte, questo consultorio è separato dalla grande Colombo. Cristoforo Colombo, quindi è un'impresa attraversare questa strada. Di fatto, soprattutto se c'è la pancia o se c'è già un passeggino o se sei una persona anziana. Di fatto, non essendo previsto un aumento delle prestazioni nella seconda sede, si può dire che siano stati semplicemente cancellati. L'intero municipio conta però circa 130.000 persone e servirebbero almeno 6 consultori per rispettare il rapporto previsto per legge di uno ogni 20.000 abitanti, precisa l'attivista. Questo era un punto di riferimento non solo per Garbatella, ma anche per i quartieri di San Paolo, Ostiense e Marconi, essendo uno dei pochi a garantire l'interruzione volontaria di gravidanza. Sì, perché anche nel 14% dei consultori del Lazio, oltre che nel 44% degli ospedali, denuncia il coordinamento, sono presenti obiettori di coscienza. All'origine dello pseudo accorpamento ci sarebbe la necessità di spostare il personale verso una delle 3 case della comunità previste nel distretto, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzia solo nell'edilizia e non nell'organico. Le attiviste temono sia l'inizio di un'ondata di razionalizzazioni. Anche nel quartiere popolare di San Giacomo a Trieste c'è un consultorio storico destinato a scomparire. Dei 4 presenti in città, il progetto di averne 2 in tutto, nonostante la popolazione di 200.000 abitanti, ne renderebbe necessari almeno 10 e la riduzione isolerebbe diversi quartieri. Le rassicurazioni della regione sulla continuità dei servizi non hanno convinto le attiviste di Non Una di Meno, che il 25 novembre scorso hanno deciso di occupare simbolicamente la struttura. Chiediamo che si fermi lo smantellamento e che vengano ripristinati i servizi persi negli anni, dice Elena di Non Una di Meno. Come accade in tutta Italia, il personale medico e gli operatori che vanno in pensione non vengono sostituiti, motivo per cui nei 7 consultori presenti nell'area della Locride a Reggio Calabria, tutti a rischio chiusura 2 anni fa, lavorano 8 operatrici in totale. Ed è anche la ragione che rende impossibile prenotare una visita nell'unico consultorio di Senigallia, ridotto al minimo delle prestazioni. C'è una sola ginecologa da 2 anni che riesce a seguire a malapena le gravidanze, racconta Daniela, che insieme ad altre attiviste ha portato avanti un presidio per salvare il consultorio da una chiusura annunciata. E nella regione, con il numero di medici obiettori più alto d'Italia, le Marche, praticare un'interruzione volontaria di gravidanza può rivelarsi quasi impossibile. Invece di supplire alla mancanza con l'aggiunta di consultori, denuncia Graziella, si disintegra l'offerta. E questo è l'articolo, è apparso oggi su Repubblica.
che poi non è altro di tutte le cose che abbiamo sempre denunciato, continuiamo a denunciare, e che vedono noi del coordinamento delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio continuare a mobilitarci, sia con scadenze specifiche naturalmente della zona dei consultori, del consultorio di Sette Chiese, le iniziative sotto la regione, ma più che altro naturalmente l'obbligare chiunque a non dirci più frescaccia. Ecco, penso che questo sia fondamentale. Si stanno chiudendo, è una scelta politica ben precisa. Le case di comunità non c'entrano niente, non possono essere paragonate ai consultori, sia perché chiaramente nelle case di comunità
tanto si paga,
ecco, no, diciamo, oltre a pagare i ticket, però ci sta anche un'impostazione da un punto di vista medico completamente, certo, differente, che non prevede quella che è la pluririsposta complessiva di prevenzione, di benessere e di salute che si fa all'interno dei consultori. Chiaramente poi non c'è guadagno nei consultori perché non si pagano i ticket, non ci può essere il limite della richiesta del fatto appunto che devi andare con una cittadinanza oppure un permesso di soggiorno eccetera eccetera, non c'è esclusione di niente e di nessuno, tutte le persone ci si possono rivolgere, e sappiamo bene però che bisogna battagliare e riprendere in mano attraverso appunto le assemblee che noi facciamo mensilmente molti di questi consultori. Chiaramente a Roma sono una sessantina e media quelli funzionanti, noi siamo presenti fra Roma e Castelli su circa 14 e facciamo naturalmente il confronto sia con gli operatori, le operatrici, sia sul discorso della formazione, sia riceviamo moltissime segnalazioni da donne e ragazze o persone appunto che sono state male accolte, che non sono stati mandati via dai consultori, che non sono riusciti a prendere appuntamento, visto che in moltissimi consultori l'accoglienza, che è uno dei punti focali naturalmente di una struttura sociosanitaria come i consultori, avviene casomai da mezzogiorno e mezza all'una e mezza per telefono, e se uno è impegnato a fare la visita da qualche altra parte manco ti rispondono. Quindi proprio queste cose, che però, oppure il fatto di non mettere una targa dove c'è un consultorio, che non permette naturalmente anche la conoscenza dello spazio, l'aver ridotto, per esempio se pensate a Silveri a San Pietro, a 3,5 stanze quello che è il consultorio, quanto invece è previsto anche per legge che siano almeno 7, quando appunto si arriva a far girare una ginecologa in 3 consultori, quindi 1,5 giorni a consultorio, quando non si sostituiscono quelli che sono andati in pensione, quando non si è ripreso fino in fondo quello che è il lavoro, specialmente con i giovani e con le scuole, quindi come si faceva fino agli anni 90, in cui tutte le operatrici e gli operatori dei consultori andavano a parlare naturalmente della sessualità, del desiderio, della conoscenza del proprio corpo, certo non solo dei preservativi, o anche fondamentalmente del discorso di prevenzione rispetto alle infezioni sessualmente trasmesse, rispetto a una scelta di maternità, rispetto a quella che è anche la violenza naturalmente che si subisce attraverso le parole, attraverso il potere, no? Che può essere esercitato da chi è più grande oppure da chi c'ha un ruolo come nelle scuole, naturalmente su chi viene considerato naturalmente che sta sotto, che non viene stimato, che non capisce niente eccetera eccetera. E lo spazio giovani, che era proprio previsto nei consultori almeno di apertura il pomeriggio una volta a settimana, in cui non è che c'è lo psicologo che si occupa di 2 o 3, fa qualche colloquio in più, ma che c'è uno spazio giovani, quindi una zona larga, libera, però contenuta e protetta, dove può uscire il confronto fra pari, dove possono uscire le proposte, le idee, i cambiamenti eccetera eccetera. Quindi Tutto questo va ribadito, ma va ribadito con forza, perché noi sappiamo benissimo che è necessario tutto ciò e che effettivamente non stiamo a mettere le pecette, no? Quindi la situazione non è soltanto nel Lazio o a Roma, qui in questo articolo naturalmente si parla delle situazioni più eclatanti, ma ci sappiamo benissimo proprio dalle compagne a livello nazionale di non una di meno che situazioni come Torino si sono visti chiudere dall'oggi al domani alcuni consultori con tanto di catena e lucchetto per non permettere naturalmente neanche qualsiasi iniziativa spontanea anche di mobilitazione e di occupazione simbolica che hanno visto appunto in città nordiche favorire, come dicevamo, e mantenere un consultorio pubblico in confronto ad altri due, tre invece gestiti e garantiti appunto come finanziamenti ai privati. Quindi è un problema, oppure situazioni appunto come la Sicilia, che a Catania appunto vede dalle loro stesse dichiarazioni 35 secondo gli abitanti, soltanto 35 consultori, e poi come diceva la compagna naturalmente siciliana, bisognerebbe vedere come funzionano e come naturalmente li hanno depauperati e impoveriti in confronto a circa 130 che dovrebbero essere rispetto al numero di abitanti. Quindi situazioni che in tutta Italia non è che sono a macchia di leopardo, come si diceva una volta, no, ma che sono appunto delle macchie furibonde che si sono espanse sempre in modo enorme. Quindi riprendiamo naturalmente dal mese di gennaio poi le assemblee naturalmente nei consultori che ripartiranno.
Beh, giovedì per esempio c'è quella a Via dei Levi che riparte sempre alla solita ora, Via dei Levi 11 alla fermata di Porta Furba, sempre dalle ore 15 alle 17, e questa è la prima dell'anno, poi ce ne saranno altre e ve ne parleremo nelle prossime trasmissioni.
Sì, perché poi naturalmente tutte le settimane, secondo naturalmente il luogo, ci stanno naturalmente le varie assemblee. Però ecco, detto questo, e penso che abbiamo detto parecchio naturalmente su ciò che riguardano le nostre battaglie e tutte le nostre iniziative, c'è un'altra iniziativa che secondo noi come Normale Follia ci piaceva appunto dare un minimo di spazio, di conoscenza eccetera. Ci sono state già tre call a livello nazionale eccetera per iniziative che riguardano partite specialmente da Firenze sul discorso naturalmente della sanità a Gaza, perché chiaramente la gente sembra quasi che ormai quel genocidio che continua costantemente in quel territorio venga poi piano piano dimenticato e messo da parte, e non si parla in molte situazioni più di genocidio, diventa appunto un conflitto fra popoli, come se poi il popolo palestinese avesse le possibilità, le armi eccetera che c'ha l'altro popolo appunto israeliano, con tutto quello che significa gli appoggi americani eccetera eccetera. Quindi si è detto e si è pensato di accogliere questa iniziativa che stava appunto ormai dall'inizio di dicembre, insomma già partendo proprio come dicevo principalmente da Firenze, sulla discorso della sanità, no? Avete visto tutti quanti ospedali con la scusa dei cunicoli sotterranei sono stati bombardati, quanta impossibile veramente anche offrire un minimo di cura all'interno di una situazione che appunto è sempre più piena di morte e sempre più piena di altre cose che mancano.
Anche bambini, adulti operati senza anestesia, che è allucinante, perché già un'operazione è dolorosa è con l'anestesia, immaginatevi a farla senza anestesia. Poi manco di un bambino, stai tranquillo, va tutto bene, perché se poi mancano appunto i farmaci anestetici e quelli si beccano tutta la sofferenza possibile, immaginabile, veramente con una carica di sadismo che è veramente aberrante, soltanto al pensarla pensiamo ad esercitarla.
E quindi ci sembrava, almeno sia per il nostro vissuto di sanitari, ma più che altro perché è un argomento che chiunque non può dire che non è una cosa veramente violenta, una cosa veramente antitetica a qualsiasi concetto di umanità, e che la garanzia dell'apertura, naturalmente, dei blocchi che questi hanno imposto non soltanto all'acqua, al gas, al mangiare, eccetera, eccetera, lo hanno fatto anche ai medicinali e a tutto quello che serve proprio basic per poter tenere in piedi degli ospedali, anche se ormai in piedi ce ne stanno a pezzetti, perché sono stati veramente e obbrobbiosamente distrutti, insomma, fondamentalmente sotto queste bombe israeliane, sotto questa veramente sadismo e forma di continuità di potere, che vogliono appunto annullare definitivamente quello che è il popolo palestinese, farlo scomparire, manco come gli indiani messi in riserva, perché non lo so pure chi ci rimane da mettere nella riserva rispetto a questo genocidio che continua. E quindi avevamo pensato, specialmente all'interno del Policlinico Spallanzani, del Sant'Andrea, eccetera, eccetera, di accogliere questa proposta che viene fatta, questa manifestazione che ci sarà a Firenze sabato, ma che chiaramente forse si perpetuerà
a Brescia, anche
altre...
probabilmente a Genova, sì, un po' in tutta Italia, a Milano anche.
E questa è la proposta che viene fatta.
Ecco, tra le proposte, appunto, si dice che ci sono state due riunioni online della nascente rete Sanitari per Gaza, di cui vi parlavamo. Alla prima erano collegate oltre 100 persone, alla seconda circa una settantina. Questa rete, partita da un gruppo di sanitari di Firenze, si propone proprio di prendere posizione sotto l'aspetto degli operatori della sanità italiana rispetto all'attacco che sta avvenendo contro le strutture e soprattutto le persone che operano nella sanità a Gaza. Oltre 300 vittime. Si propongono di fare questo con diversi approcci che vanno dai presidi davanti agli ospedali alla pressione sugli ordini professionali, eccetera. A Firenze, come dicevamo, il 13 gennaio ci sarà un presidio, un altro a Brescia e forse uno a Genova. A Milano ci sarà una loro presenza alla consueta manifestazione del sabato sulla Palestina. Da quello che si capisce, le componenti di questa rete sono piuttosto eterogenee. Comunque in rete c'è del materiale in proposito. Forse sarebbe utile trovare un momento comune per Roma per confrontarsi sulla possibilità di costruire qualcosa in merito, con un invito il più possibile ampio a tutti coloro che si occupano di sanità.
E quindi si è proposta di fare un incontro online appunto mercoledì 10 gennaio alle 21. Chiaramente prima si era parlato di farlo un po' prima, però essendoci il derby Roma-Lazio è inutile, una proposta che non sarebbe retto neanche su tutta quella che può essere la nostra voglia di arrivare a fare un confronto e riuscire quindi anche a utilizzare appunto questa nostra trasmissione, se c'è qualche sanitario di qualche altro ospedale, eccetera, che c'ha voglia di partecipare, noi metteremo online, sarà naturalmente pubblicato come poterci rientrare. Noi del Policlinico, qualsiasi cosa, anche a livello del collettivi di medicina, delle professioni sanitarie, ma anche appunto di tantissime altre compagne, compagni o compagno, anche le stesse del coordinamento, insomma, che hanno e voglia di aderire, perché ci sembra veramente di fare niente in confronto a quello di terribile che sta succedendo. Ci si sente veramente quasi immobilizzati, no? Dal dolore, dalla sofferenza, da quello che stanno vivendo veramente in questi territori. E quindi, se c'è possibile, naturalmente, pretendere, riuscire di parlarne in modo onesto, in modo corretto, in modo veritiero, senza appunto passare dalle loro bugie, dai loro silenzi e dai loro assassini, è giusto che noi ci impegniamo. Quindi l'appuntamento sarà quello di mercoledì alle 21 online, e per chi è interessato, insomma, manderemo attraverso varie chat, eccetera, eccetera, l'indirizzo online per poter partecipare. E se no, poi dopo diventerà anche la capacità di seguire attraverso volantinaggi, perché poi le iniziative, se si lavora dentro un ospedale, si può preparare un volantino, si può dare, si può incominciare cominciare a parlarne. È giusto naturalmente tenere alta la considerazione, il coinvolgimento, ma più che altro anche far sì che ci sia veramente data la voce a tutti quelli che stanno veramente morendo o soffrendo naturalmente in Palestina, e quindi stanno veramente anche loro in una condizione che, se non ne parliamo noi, non ne parla nessuno, non si incula nessuno, proprio non li vedono, non li sentono, e li possono veramente schiacciare senza potergli permettere neanche di parlare. Quindi facciamoci voce. Infatti, fra una delle iniziative proposta da sti compagni di Firenze è anche dire determinate frasi che loro avevano già scritto, eccetera, vestiti da sanitari, insomma, col camice, eccetera, eccetera, e poter da questo fare un insieme di un filmone, insomma, no? Con varie testimonianze, varie fasi, varie prese di posizione, anche di solidarietà, ma anche di affetto reale. Stiamo impossibilitati a stare lì con voi, però siamo con voi e vogliamo naturalmente non farvi credere che nessuno parli di voi o che ci siamo dimenticati. Quindi questo mi sembra indispensabile. Manca poco, però se riusciamo a leggere qualcosa sulle streghe, io direi che forse è necessario.
Proviamo, sì, almeno ci leggiamo un po' di righe, perché veramente questa della caccia alle streghe è una questione molto importante che su cui fa luce Silvia Federici in un suo bellissimo libro molto interessante, Calibano e la strega, che dice nel suo libro, racconta come la caccia alle streghe sia stata uno degli avvenimenti più importanti nello sviluppo della società capitalistica e nella formazione del proletariato moderno. Quindi pensate, uno non pensa una cosetta così da niente, e invece no, c'aveva un senso. Questa campagna di terrore senza precedenti, scatenata contro le donne, ha indebolito che cosa? La resistenza dei contadini europei all'attacco lanciato contro di loro dalla nobiltà e dallo Stato, in un momento in cui tutta la comunità contadina si stava disintegrando sotto l'urto congiunto della privatizzazione della terra, le famose enclosure, dell'aumento delle tasse e dell'aumento del controllo statale su ogni aspetto della vita sociale. Quindi la caccia alle streghe ha reso più profonda la divisione, secondo la Federici, tra donne e uomini, insegnando agli uomini a temere il potere delle donne, e ha distrutto un universo di pratiche, credenze e soggetti sociali la cui esistenza era incompatibile con la disciplina del lavoro capitalistica. La caccia alle streghe fu, appunto, come dicevamo, strumentale alla costruzione di un nuovo ordine patriarcale in cui i corpi delle donne, il loro lavoro, il loro potere sessuale e la loro capacità riproduttiva dovevano essere posti sotto il controllo dello Stato e trasformati in risorse economiche. Ciò significa che il fine della caccia alle streghe non era tanto la punizione di specifiche trasgressioni, quanto l'eliminazione di forme generali di comportamento femminile che non potevano più essere tollerate e dovevano essere rese abominevoli agli occhi della popolazione. Anche il fatto che nei processi le accuse facessero spesso riferimento a eventi successi decenni prima, che la stregoneria fosse decretata un crimen exceptum da investigare con procedure speciali, inclusa la tortura, e che fosse punibile anche in assenza di danni a persone e cose, indica che la caccia alle streghe, come spesso la repressione politica nei periodi di intenso cambiamento e conflitto sociale, non colpiva crimini socialmente riconosciuti, ma pratiche e individui fino a quel momento accettati, che dovevano essere sradicati dalla comunità col terrore e la criminalizzazione.
Certo, lo solito slogan giochetto della Meloni, Dio, Patria e Famiglia, insomma, ecco, queste sono le forme che poi, man mano che va avanti la società, man mano che questi non si possono permettere di darci fuoco, perché volendo ce lo darebbe, lo farebbe
a modo loro, in modi diversi,
piacere, proprio fisicamente.
Basta denigrare, no?
Certo, come... però il concetto stesso del, oppure quello che dicevamo prima, di dire alle giovani generazioni voi esistete solo se vi riproducete, capito? Quindi dovete far figli, punto e basta, fateli a 20 anni, perché prima li fate meglio è, insomma, veramente la follia, no? Di quella che è naturalmente un messaggio antitetico non soltanto alle scelte ma anche a un raziocinio, no? Alla bellezza della maternità, la bellezza di determinate funzioni che nella sua complessità la donna, grazie al cielo, oppure tutte le persone con utero hanno e devono rivendicarsi.
Quindi, in questo senso, l'accusa di stregoneria ha svolto una funzione molto simile all'accusa di alto tradimento, che non a caso fu introdotta in quegli stessi anni nel codice legale inglese, e a quella di terrorismo, quindi un termine antico usato appunto quando serve.
Anche a non una di me abbiamo detto che siamo stati terroristi, perché naturalmente abbiamo dipinto le serrande, perché effettivamente è un atto terroristico, no? Dipingere naturalmente le serrande, oppure avere il coraggio di vedere chi ti è nemico e quindi denunciarlo rispetto a tutti gli agiti antitetici e violenti che esercitano, come quelli dei provvisori. Insomma.
L'estrema aleatorietà dell'imputazione, il fatto che fosse impossibile provarla e che nello stesso tempo evocasse il massimo dell'orrore, significava che poteva essere usata per punire qualsiasi forma di protesta e rendere sospetti anche gli aspetti più comuni della vita quotidiana. Una prima intuizione riguardo il significato della caccia alle streghe ci viene dalla tesi proposta da Tossing nel suo ormai classico studio The Devil and Commodity Fetishism, eccetera, eccetera, in Sud America del 1980, in cui l'autore ipotizza che la credenza del diavolo sorge in quei periodi storici in cui un modo di produzione è sostituito da un altro, e non solo le condizioni materiali della vita, ma anche i presupposti metafisici dell'ordine sociale si trasformano radicalmente. Cambia l'idea di come si crea valore, che cosa genera la vita e la crescita, che cosa è naturale e che cosa contrasta con le usanze e i rapporti sociali stabiliti. Tossing sviluppò la sua tesi studiando le credenze dei lavoratori agricoli colombiani e dei minatori boliviani in un'epoca in cui, in entrambi i paesi, si stavano estendendo rapporti monetari che agli occhi della gente apparivano mortiferi e persino diabolici in confronto alle vecchie ma ancor vive forme di produzione orientate alla sussistenza. Nei casi studiati da Tossing era il povero che sospettava che i ricchi adorassero il diavolo. Tuttavia, l'associazione, che cosa è giusta? Tuttavia, l'associazione tra il diavolo e il processo di mercificazione della produzione ci ricorda che anche sullo sfondo della caccia alle streghe vi era l'espansione del capitalismo rurale, che portava all'abolizione del diritto consuetudinario e alla prima ondata inflazionistica nell'Europa moderna. Questi fenomeni non solo causavano impoverimento, fame e dislocazioni sociali, ma trasferivano il potere nelle mani di una nuova classe di cosiddetti modernizzatori, che guardava con timore e repulsione alle forme di vita comunitarie tipiche dell'Europa pre-capitalistica. Quindi è chiaro che finché tutto funzionava con la terra che era di tutti e su cui tutti lavoravano, la gente viveva dignitosamente
di quello che produceva.
Poi hanno cominciato, certo, di quello che produceva. Poi hanno cominciato con le privatizzazioni, le inclusure, quindi è chiaro che
no, ma
col
poi
capitalismo
mi viene in mente, no? Pensa a quello che ho visto ieri al report sulla Ilguana, che diceva appunto come in questo paese sperduto dell'Africa America, con la storia che è il maggiore veramente di, ricco naturalmente di oro, arrivano a inquinare tutti quanti i fiumi, i laghetti, gli sbocchi d'acqua eccetera, perché si usa per far uscire naturalmente le pepite eccetera, o il mercurio o altri prodotti che poi vengono messi, mescolati nell'acqua, e l'acqua poi viene ributtata tranquillamente all'interno naturalmente di queste pozze che creano, ma all'interno dei fiumi, all'interno di tutte quelle che sono le proprie condizioni di vita, per cui chi poteva prima avere un pezzo di terra e produrre pure zucchine e pomodori che servivano da magnà, improvvisamente si ritrova a non poterlo più fare, a non avere più la possibilità naturalmente di gestisse non tanto il commercio ma quanto la sopravvivenza individualizzata, insomma, no? E quindi questa distruzione dell'ambiente, distruzione delle acque, distruzione dei beni fondamentali, dei beni comuni che non possono mancare per riuscire a determinare poi una situazione più equa, no? Naturalmente questo perché? Perché poi questi cacciatori di oro, perché erano veri e propri cacciatori, perché giravano armati, quindi se qualche popolare si permetteva di opporsi oppure di denunciare eccetera, o facevano secco, diventavano poi l'elemento fondamentale della veramente rivalutazione complessiva di vita, appunto, fra chi poi gli davano quattro soldi pure per le pepite, per l'oro che trovavano eccetera eccetera, quindi per chi entra in questo perverso meccanismo del capitalismo vero e proprio e riesce naturalmente a rendersi padrone, e quindi il potere assoluto, che è quello naturalmente economico. Mi veniva in mente anche tutti i vari discorsi che vengono fatti rispetto alla Palestina eccetera, la paura appunto che Erdogan nella sua Netanyahu, sì, perché Netanyahu. Pure Erdogan
è un altro santarello,
viene in mente spesso, riescono nella loro veramente onnipotenza assassina ad andare oltre a quello che è soltanto il popolo palestinese, quindi si allargano nel conflitto, quindi c'è il pericolo appunto poi per il commercio, c'è il pericolo per il passaggio delle navi, c'è il pericolo del Libano, c'è il pericolo naturalmente del coinvolgimento di moltissimi altri paesi che non so sderenati appunto e in pratica annientati come il popolo palestinese, quindi la paura che poi viene esercitata unicamente non rispetto all'umanizzazione, al pensare a tutti i morti, alle vittime eccetera, ma che passa soltanto sul discorso economico, sul discorso commerciale, sul discorso dei soldi, sulle navi che non possono passare nel Mar Rosso e via di seguito, no? Quindi di tutti i pericoli che vive non l'umanità ma il capitalismo, insomma, ecco. Quindi da allora come oggi poi fondamentalmente questa è la chiave di volta.
Beh, poi c'era quel libro bellissimo, viene in mente, della Naomi Camper, Nologo, che è veramente fatto benissimo, c'è in uno dei capitoli che mi è rimasto più impresso è proprio quello in cui parlava delle popolazioni che stavano nel Golfo, mi sembra, del Niger, insomma, comunque, e che viveva modestamente di pesca, quindi erano pescatori, mangiavano quello e vendevano quello, quindi una vita non ricca ma comunque dignitosa. Arrivano lì le sette sorelle, insomma, le compagnie petrolifere, e cominciano ad inquinare tutto il mare e tutta la zona, e questi poveracci non solo non lavorano più, ma chiaramente sono pure morti di fame, perché non sapevano più di che nutrirsi, perché il mare è risultato inquinato. Ecco, situazioni del genere che il capitalismo senza scrupoli riesce a fare come se nulla fosse, con chiaramente l'appoggio di governi
di tutti i governi che portano avanti naturalmente in questa società che certo non rispetta, non diciamo, come dicevamo prima, l'aspetto appunto del diritto, dell'uguaglianza, del non muro, dell'apertura eccetera eccetera, e fondamentalmente basandosi sia su un concetto di potere, di violenza e di profitto. Quindi sempre streghe, questo è importante, e il 6 naturalmente di gennaio anche Befane. Quindi ora però chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, vi ricordiamo che ci risentiamo sicuramente lunedì prossimo e che naturalmente da Radio Onda Rossa ci saranno sempre, ci sarà sempre voci e voci, tante voci, che riescono invece a mobilitarsi, a creare momenti di rottura, ad andare contro la tossicità di tutto ciò che ci circonda e a essere appunto effettivamente degli agiti di trasformazione.